Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Armando May, ricercatore indipendente interessato soprattutto all'Egitto antico. Il segreto degli dei, un viaggio tra scienza. Caballa e alchimia appartiene al filone della ricerca alternativa sulle civiltà antiche. Il volume concentra l'attenzione sulla piana di Giza, sulle piramidi, sulla Sfinge e sui possibili rapporti tra impianto monumentale, configurazioni celesti, tradizioni sacre e linguaggi simbolici. Il suo scopo non è ricostruire la storia dell'Egitto secondo il consenso egittologico, bensì formulare una lettura interdisciplinare che mette in discussione cronologie e attribuzioni convenzionali. Al centro vi è la proposta di un progetto unitario di Giza e l'ipotesi di una datazione estremamente remota, collocata dall'autore intorno al 36. 400 AC. Scienza, Caballa e Alchimia sono presentate come prospettive da mettere in relazione per interpretare un'eredità culturale ritenuta molto più antica. Le tesi esposte restano controverse e non corrispondono alla datazione archeologica generalmente accettata. Il libro va quindi letto come saggio speculativo e interpretativo, non come testo accademico di egittologia consolidata. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la piana di Giza come progetto monumentale unitario. Uno dei nuclei del libro è la lettura della piana di Giza non come semplice accostamento di monumenti attribuibili a singoli sovrani, ma come sistema progettato secondo relazioni complessive. May indirizza l'attenzione oltre le tre grandi piramidi, includendo nel ragionamento la Sfinge, gli edifici minori, gli assi spaziali e la disposizione generale del sito. Questa impostazione è importante perché cambia la domanda di partenza. Anziché interrogarsi soltanto sulle tecniche con cui furono eretti i singoli manufatti, cerca una logica d'insieme capace di spiegare proporzioni, orientamenti e rapporti tra le strutture. Il valore del libro risiede dunque nell'invito a osservare Giza come paesaggio architettonico e simbolico, nel quale la posizione può essere considerata significativa quanto la forma. L'autore chiama questa proposta teoria del progetto unitario di Giza, presentandola come modello interdisciplinare. Tuttavia, la conclusione che ne deriva, una progettazione assai precedente alla Quattro Dinastia, è incompatibile con il consenso dell'archeologia e dell'egittologia, che colloca la realizzazione delle principali piramidi nel 3° millennio AC. La distinzione è essenziale considerare il sito. In termini sistemici, può essere uno spunto interpretativo legittimo, mentre una datazione alternativa richiede prove archeologiche, stratigrafiche e documentarie, che le fonti disponibili non indicano come accettate dalla comunità specialistica. Secondo, allineamenti celesti e la proposta di una cronologia al 36, 400 AC. Il libro lega l'assetto di Giza alla volta celeste e usa questa relazione come base per una cronologia radicalmente diversa da quella tradizionale. La data intorno al 36, 400 AC, associata dall'autore alla rappresentazione del cielo sul sito, costituisce l'elemento più distintivo e più problematico della sua tesi. Il ragionamento appartiene alla più ampia tradizione dell'archeoastronomia alternativa. Se un monumento riproducesse con precisione una configurazione astrale, si potrebbe tentare di risalire a un'epoca attraverso fenomeni come la precessione degli equinozi. In linea di principio, l'astronomia può contribuire allo studio di orientamenti e calendari antichi, per trasformare una corrispondenza visiva in una datazione storica. Però, occorre dimostrare che il riferimento astronomico fosse intenzionale, non ambiguo e verificabile con dati indipendenti. È qui che la proposta di May incontra il suo limite principale. Le analogie tra edifici e stelle possono dipendere dalla selezione delle corrispondenze, dalla scala adottata o dall'interpretazione delle geometrie, e non sostituiscono le evidenze materiali. Il lettore può quindi trovare stimolante il tentativo di porre in dialogo architettura e cielo, ma dovrebbe separare l'osservazione degli orientamenti dalla conclusione storica di una civiltà costruttrice paleolitica. La cronologia proposta è una tesi dell'autore, non un risultato condiviso dalla ricerca archeologica. Terzo, scienza. Caballa e alchimia come linguaggi interpretativi. Il sottotitolo chiarisce l'ambizione del volume a costare strumenti e vocabolari provenienti da ambiti molto diversi, scienza, caballa e alchimia, per interrogare il significato dell'antico patrimonio monumentale nel contesto del libro. Questa combinazione non va intesa come una descrizione delle pratiche documentate dell'Egitto dinastico, ma come una cornice interpretativa attraverso cui l'autore cerca connessioni fra numeri, cosmologia, testi sacri e simboli. La scienza richiama soprattutto il desiderio di fondare le ipotesi su geometrie, rapporti spaziali e modelli matematici. Caballa e alchimia estendono invece la ricerca al piano della trasmissione simbolica e della conoscenza esoterica. Tale contaminazione rende il saggio riconoscibile nel panorama dei misteri antichi, perché non si limita a un argomento ingegneristico sulle piramidi, né a un'interpretazione puramente religiosa. Al tempo stesso, impone cautela metodologica. Discipline storiche e archeologiche richiedono di distinguere le fonti contemporanee ai monumenti da tradizioni posteriori, analogie culturali o letture simboliche moderne. Un parallelismo può essere suggestivo senza dimostrare una continuità storica diretta. Il contributo più utile di questo approccio è quindi la sollecitazione a riflettere su come le civiltà abbiano collegato ordine cosmico, costruzione e sacralità. Il suo limite è il rischio di trattare linguaggi nati in contesti diversi come prove reciproche di una stessa origine remota. Quarto, matematica e modelli, il passaggio critico dall'ipotesi alla dimostrazione. May attribuisce un ruolo rilevante ai modelli matematici nella propria ricostruzione di Giza. Anche le recensioni disponibili richiamano l'uso della teoria degli insiemi e descrivono il ragionamento come impegnativo per chi non possiede familiarità con questo linguaggio. L'impiego della matematica è centrale, perché consente all'autore di cercare regolarità nelle misure, nei rapporti e nelle disposizioni monumentali, invece di affidarsi soltanto a impressioni simboliche. In un'indagine su architetture antiche, la formalizzazione può effettivamente essere utile, rende esplicite le variabili considerate. Permette confronti e obbliga a indicare le relazioni che sostengono un'ipotesi. Ma il rigore di un'espressione matematica non garantisce automaticamente la validità storica delle premesse. Occorre chiedersi quali dati siano stati selezionati, se le tolleranze dimensionali siano dichiarate, se esistano interpretazioni alternative e se il modello produca previsioni controllabili. Soprattutto, una struttura geometrica coerente non prova da sola né l'intenzione originaria dei costruttori né la data di edificazione. Questo tema rende il libro adatto a una lettura critica. Il lettore può seguire il tentativo di trasformare un'intuizione in schema, valutando al contempo la distanza tra un modello che organizza i dati e una dimostrazione corroborata da fonti indipendenti. È una distinzione cruciale in ogni saggio che propone di riscrivere cronologie consolidate. Infine, una revisione delle origini della civiltà fuori dal consenso egittologico. l'obiettivo più ampio del volume è rimettere in discussione il racconto convenzionale delle origini della civiltà, ipotizzando un sapere molto antico sopravvissuto in codici, architetture e tradizioni. In questo senso, Giza non rappresenta soltanto un sito egiziano, diventa il principale indizio di una memoria antecedente alle dinastie note. Il libro si colloca quindi accanto a opere di archeologia alternativa che contestano l'attribuzione delle grandi piramidi ai faraoni della Khufu dinastia e propongono civiltà precedenti, spesso caratterizzate da avanzate conoscenze astronomiche. La sua specificità consiste nel tentare di sostenere questa revisione attraverso un intreccio tra configurazione del sito, calcolo e simbolismo, senza incentrare l'argomento sugli antichi astronauti, tema frequente in una parte della divulgazione di confine per il lettore. Il vantaggio intellettuale può essere l'esercizio di confrontarsi con domande sulla natura delle prove storiche, quali evidenze possono davvero cambiare una cronologia? Quale peso hanno testimonianze materiali, testi, contesto archeologico e comparazioni formali? La posizione del consenso resta netta. Le piramidi di Giza sono generalmente datate al periodo dell'Antico Regno e associate ai sovrani della Khufu dinastia. Di conseguenza, la ricostruzione di Mei va esaminata come proposta non mainstream, valutandone separatamente la capacità evocativa, la coerenza interna e la forza dimostrativa effettiva. In conclusione, il segreto degli dei è indicato per lettori già interessati alla piana di Giza, all'archeoastronomia, alle cronologie alternative e alle interpretazioni simboliche delle civiltà antiche. Può interessare anche chi desidera esercitare una lettura critica delle opere che contestano il consenso storico, poiché offre un caso concreto in cui architettura, matematica, cosmologia ed esoterismo vengono convocati per sostenere una tesi di ampia portata. Il beneficio principale non consiste nell'acquisire una ricostruzione storica stabilita, dato che la datazione proposta e l'attribuzione pre-dinastica di Giza non sono accettate dall'egittologia convenzionale. Sta piuttosto nel seguire un tentativo strutturato di guardare al sito come insieme, interrogando i rapporti fra monumenti, cielo e sistemi di significato, rispetto a molti libri dello stesso genere. Il volume si distingue per l'enfasi sul progetto unitario di Giza e per l'aspirazione a formalizzare l'argomentazione mediante modelli e relazioni matematiche, accanto a riferimenti cabalistici e alchemici. Questa combinazione gli dà una fisionomia più composita rispetto alle narrazioni puramente sensazionalistiche o alle ipotesi centrate su interventi extraterrestri. È consigliabile affrontarlo con curiosità, ma anche con criteri chiari distinguere tra osservazioni, interpretazioni e prove. Verificare la compatibilità delle analogie proposte con le fonti. Confrontare le conclusioni con la letteratura archeologica specialistica. Letto in questo modo, il saggio può diventare un utile strumento per comprendere sia il fascino persistente di Giza, sia il confine metodologico fra speculazione e ricerca storica verificabile. Se vuoi supportare Armando Mei, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo